Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. Ecco le parole dell'Apostolo che danno il nome a questa terza domenica di Avvento, che appunto chiamiamo la domenica Gaudete, dal latino rallegratevi, in riferimento proprio alle parole dell'Apostolo. Ecco, queste parole sono per noi legate anche al ricordo di Don Giuseppe, che Dio ha chiamato a sé nel 96, proprio in questa domenica. E questo messaggio, con le parole dell'Apostolo, è diventato anche l'ultimo saluto di Don Giuseppe, che vogliamo ricordare facendo nostro l'invito dell'Apostolo. Cerchiamo veramente nella fede di rallegrarci nel Signore.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 35, versetti dall'1 al 10. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiori di narciso fiorisca, si canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Vi robustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone. Nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola del Signore.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo al capitolo 5, versetti 7-10. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 11, versetti 2 e 11. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
Parola del Signore.
Questo Vangelo in cui il Battista in carcere pone una questione a Gesù ha sempre imbarazzato tutta l'esegesi, tutta la spiegazione nella tradizione cristiana, a partire dai padri fino ad oggi. Si è visto in questo episodio qualche cosa di difficile da spiegare, dal momento che complessivamente i Vangeli ci attestano e sostengono che il Battista ha riconosciuto Gesù come il Messia, come il Cristo che deve venire, e lo ha riconosciuto ispirato dall'alto. E qui si possono citare i vari Vangeli, ecco il Vangelo di Matteo, ma anche gli altri Vangeli, compreso il Vangelo di Giovanni, che ci racconta come il Battista attesta di avere visto lo spirito in forma di colomba scendere su di lui e di essere stato ispirato da Dio, che gli aveva preannunziato questo evento. Colui sul quale vedrai scendere lo spirito è colui che deve venire, è il Messia. Quindi di fronte a questo, naturalmente, e per lo più i padri e l'esegesi, ecco, tradizionale, ha cercato di escludere un dubbio dal Battista, dicendo che magari il Battista ha fatto questa domanda per i suoi discepoli, perché i suoi discepoli facessero un passo avanti, diciamo, ecco, e passassero da lui a Gesù. In questo modo però si perde non un particolare dei Vangeli e del Vangelo, ma l'argomento centrale del Vangelo. Argomento centrale del Vangelo che c'è fin dall'inizio, che viene riproposto qui e che poi continua nel racconto evangelico successivamente. E non riguarderà solo una discussione fra il Battista e quello che Gesù compie, ma anche una difficoltà e una discussione fra Gesù stesso e gli apostoli e i suoi discepoli più stretti, e provocherà anche nei discepoli più stretti non solo un punto interrogativo, ma una profonda crisi. E questo i Vangeli ce lo raccontano. Perché questo? Perché questo argomento è centrale per comprendere il Vangelo. E la domanda a cui bisogna rispondere per capire questo brano è: che tipo di Messia è Gesù? Quale figura di Messia Gesù ha scelto per sé? Perché le figure del Messia, secondo la tradizione di Israele, consegnata nelle Scritture, le figure del Messia sono diverse, sono varie e anche molto diverse fra loro. E per questo, pur essendo tutti d'accordo, diciamo, il Battista, Gesù, discepoli, che il fondamento per comprendere la volontà di Dio sono le Scritture, resta che nelle Scritture, e tutti difatti si basano sulle Scritture, resta che nelle Scritture le figure del Messia sono diverse. C'è il Messia re, combattente, liberatore, giusto e che fa giustizia, potente a cui nessuno può resistere e che eliminerà il male sociale, libererà Israele dai nemici. Poi ci sono altre figure di Messia. C'è un Messia molto diverso. Per coloro che pensano, ispirati da Dio anch'essi, che il male è così profondo, che il Messia che ci vuole deve essere un Messia che viene dal cielo, deve essere un Messia divino, deve avere qualità divine, non un Messia combattente, un Messia umano, sia pure giusto, santo, ma ci vuole un Messia divino. Perché il male è così profondo e così radicale e l'impero del male, e qui viene fuori quello che nei Vangeli poi troviamo presupposto, il Satana, il suo regno. Gesù stesso parla del Satana e del suo regno, ed è un regno che sta in piedi, che non crolla da sé. Ci vuole uno più forte per vincere colui che è forte e colui che tiene schiavo l'uomo. E questa visione così profondamente negativa spiega la storia degli uomini. Come mai la storia degli uomini è così grave, così negativa, se Dio è il creatore ed è l'onnipotente ed è buono e ha fatto tutto bene? Come si spiega? C'è un nemico. Non si tratta solo dei peccati degli uomini, ma gli uomini stessi sono schiavi di una potenza ancora più grave. Quindi ci vuole un Messia, ci vuole un Salvatore divino. Questo Salvatore divino molto spesso è chiamato nei testi e anche nei Vangeli, il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è una figura divina, potente, che viene da Dio. Non è un combattente umano, non è un re umano. E poi abbiamo altre figure del Messia, che poi si collegano fra loro naturalmente queste varie figure, ed è un Messia sofferente. Di che cosa c'è bisogno per salvare il mondo? Questo per noi è molto evidente. Perché? È perché noi abbiamo, ovviamente, credendo in Gesù, abbiamo sposato questa visione del Messia. Per noi è ovvio perché i Vangeli ce l'hanno spiegato, gli apostoli ce l'hanno ripetuto, che il compito principale del Messia, cioè per noi di Gesù, era morire. È venuto per salvare il mondo mediante la sua morte, mediante l'offerta di sé. Ma voi capite che è un Messia di per sé molto diverso da un Messia combattente. È un Messia che salva il mondo con il suo proprio sacrificio. Perché? Perché la salvezza anzitutto richiede un'espiazione del male. E ci vuole un tipo di espiazione estremamente prezioso, come può essere solo quella del Figlio di Dio. Il Figlio di Dio che prende su di sé tutto il peso del peccato dell'uomo e della storia, e nella sua dignità divina, volontariamente si offre a Dio per salvare, per espiare i peccati dei suoi fratelli, perché si è fatto loro fratello diventando anche lui uomo. Ecco l'immagine che noi abbiamo del Messia. È questo che il Battista chiede a Gesù. Tu sei ancora, notiamo come il Vangelo in questo è chiaro, dice che il Battista ha mandato i discepoli, non poteva andare lui personalmente, che era carcerato, era imprigionato, ha mandato i discepoli a porre una questione centrale, proprio avendo udito quello che Gesù faceva. Perché? Perché il Messia, basandosi sulla sua missione, sulle scritture, ha annunciato certamente un Messia forte che avrebbe compiuto il giudizio. L'abbiamo letto nel Vangelo domenica dietro. E avrebbe perciò eliminato il male dalla storia degli uomini. E questo è un punto centrale. È cambiato qualcosa da quando è venuto Gesù nella storia degli uomini? Il male non c'è più? E il Messia deve eliminare il male, deve fare la giustizia e deve eliminare il male dalla storia del mondo. E il Battista ha annunciato questo Messia. E difatti i profeti parlano del risultato della venuta del regno di Dio attraverso il Messia, come ad esempio la pace universale. Le pagine che noi leggiamo nel libro di Isaia, per esempio, ci parlano di questo. Il lupo e l'agnello stanno insieme. È il risultato dell'opera del Messia. È centrale perciò questa domanda anche per la nostra fede. Non si tratta di qualche cosa che riguardava semplicemente solo il Battista, ma anche perché noi comprendiamo ciò in cui crediamo. Quando ascoltiamo il regno di Dio è vicino, quando riconosciamo in Gesù il Messia di Dio. Questa domanda è centrale, perché chiarisce, pone il problema principale e chiarisce che tipo di Messia è Gesù e in che cosa consiste l'opera della redenzione. Ci sarebbe da aggiungere anche, perché la risposta di Gesù, a dir la verità, non finisce col Vangelo, con questo ultimo versetto del Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù annuncia, parlando del Battista, parla del Battista dicendo che è più che un profeta. Perché? È perché è l'annunciatore del momento supremo, è il precursore del Messia. Manderò davanti a te il mio messaggero. Poi Gesù aggiunge, in verità vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, E tutti pensiamo, ed è vero, che Gesù ci tiene a lodare il Battista, ma non si tratta esattamente di questo. Non è che quello che interessa a Gesù qui è lodare il Battista, certamente c'è la lode del Battista, è quello che Gesù pensa del Battista, non c'è nessun altro tra i nati di donna più grande del Battista. Quello che interessa a Gesù è ciò che segue. Il più piccolo, nel regno di Dio che verrà, è più grande di lui. È talmente grande la venuta del regno che cambierà tutto. Cambierà tutto. Che il più piccolo nel regno, è paradossale se volete, non dobbiamo pensare che il Battista rimanga fuori e che, se, e che sia... E che si, voi capite che è volutamente paradossale quello che dice Gesù. Il più piccolo nel regno, siccome il regno è una realtà così nuova, il mondo che verrà rinnovato, la nuova creazione è così diversa, è così grande, è così nuova, che il più piccolo, l'ultimo nel regno, dentro al regno di Dio, cioè dentro al luogo in cui Dio regna, in questo nuovo mondo, è più grande del Battista di oggi, per dire quanto è grande il rinnovamento del regno. Così finisce il Vangelo di oggi, ma non finisce così la risposta di Gesù. Dovremmo aggiungere qualche versetto per essere più completo, perché Gesù aggiunge qualche cosa di molto importante, cioè come potrà venire questo regno? Che cosa è necessario nel disegno di Dio perché questo regno, il regno, il mondo futuro, la nuova creazione, si attui, venga? È necessario la sofferenza del Figlio dell'uomo, è necessaria la sofferenza di Gesù e del Battista. Così Gesù aggiunge successivamente. Gesù torna sempre, anche in questo Vangelo, torna sempre al punto centrale, che è il suo compito principale, la sua missione, quella cioè di offrire se stesso per la salvezza del mondo. Ed è questo l'oggetto della nostra fede. Noi crediamo proprio questo. Il regno di Dio ha già una sua presenza nel mondo. Ha già una sua presenza nel mondo e deve essere testimoniata questa presenza. C'è già una presenza del regno futuro nei sacramenti, nella vita divina che noi riceviamo già, e deve essere testimoniato nelle opere di misericordia, di bontà, di solidarietà. Fin da ora deve essere testimoniato. C'è già questo tipo di presenza del regno. Ma il regno di Dio, quando verrà nella sua pienezza, nella sua gloria, ecco, sarà il frutto dell'offerta del Signore Gesù, l'offerta di se stesso, ed è per questo che noi continuamente ricordiamo questa offerta a Dio. L'Eucaristia è proprio questo. Il centro dell'Eucaristia consiste nel dire a Dio e nel presentare a Lui la morte e risurrezione di Gesù, cioè l'offerta di Gesù. Ecco, uniamo dunque i nostri cuori, la nostra preghiera, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per tutta la Chiesa che attende il ritorno del Signore, perché porti i suoi figli a scoprire la vera gioia e la pace nelle difficoltà e nelle prove. Preghiamo.
Ascoltaci.
Perché annuncia e vive il Vangelo dove i cristiani sono perseguitati, perché la loro perseveranza porti molto frutto a tutta la Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per il Papa e i Vescovi e per chi ha un ruolo di guida nella Chiesa, perché sempre sappiano trasmettere un amore vero per la scrittura e la liturgia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per chi è schiavo del peccato, perché arrivi a credere alla potenza della risurrezione e a iniziare il cammino della conversione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i malati, soprattutto i più soli e disperati, per i morenti, per le vittime dell'ingiustizia e della violenza, per gli affamati e discriminati, perché siano sorretti dalla speranza in Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per noi e i nostri cari, perché sappiamo vedere la bellezza della nostra vocazione cristiana e non ci stanchiamo di rialzarci per andare incontro al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo dunque in modo speciale Don Giuseppe, e mentre preghiamo per lui lo ricordiamo con gratitudine, chiediamo anche il suo aiuto, tutti quelli che l'hanno conosciuto e quelli che ancora oggi, anche senza averlo conosciuto, possono ricevere luce dal suo insegnamento e dal suo esempio. Preghiamo.
Ricordando Don Giuseppe, preghiamo anche per il nostro paese, perché non siano annullati tutti gli sforzi che la generazione che usciva dalla guerra ha fatto per avere una società giusta e per avere frutti di pace e per avere anche onestà nel servizio della cosa pubblica. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i nostri ragazzi del catechismo e per tutti gli altri, perché possano essere sempre più istruiti e conoscere il Signore Gesù. Preghiamo. Per il nostro cammino verso il Natale, le feste natalizie, e ricordiamo in particolare quelli che invece sono nel dolore, nella prova. Preghiamo ancora una volta per la cessazione dei conflitti nel mondo. Preghiamo. Ti preghiamo, oh Dio, nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.